Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Sedicesimo incontro. La fraternità nell'Antico Testamento di Rosalba Manes.
Un caro saluto agli amici in ascolto. In questo cammino verso la Pasqua ci addentriamo in quello spazio di rigenerazione del cuore umano che è la Sacra Scrittura, luogo dove impariamo a conoscere il cuore umano e luogo dove scopriamo che una categoria biblica centrale è proprio quella della relazione. All'interno di questa categoria la dinamica che prenderemo in esame è la dinamica della fraternità. E ci verrebbe da chiedere se nella Bibbia fratelli si nasce o si diventa. La categoria della fraternità nella Bibbia è una categoria che non è legata soltanto alla carne o al sangue. Infatti essa denota un vincolo di amicizia che due persone instaurano tra di loro e che permette di creare un clima di confidenza, ma è legata anche alla presenza di un vincolo, come ad esempio quello della fede, l'appartenere al popolo di Israele, l'appartenere alla comunità cristiana. Quindi la fraternità non è soltanto legata a elementi che appartengono appunto al patrimonio genetico, non è legata soltanto al sedere alla stessa mensa o al professare la stessa fede. Nella Bibbia la fraternità va oltre. Nella Bibbia la fraternità è una realtà in divenire, è una scelta, è una esperienza che cresce con la frequentazione, con la condivisione di esperienze, con il prendere del tempo insieme, con il coltivare, maturare delle affinità che all'inizio sono soltanto intuite. Quindi un percorso che permette di realizzare questa aspirazione profonda del cuore dell'uomo, questo desiderio del tu e il desiderio anche di trasformare questa dinamica in un noi. La fraternità nella Bibbia presenta una duplice opzione. Può essere una realtà subita o una realtà che si sceglie. La fraternità è un apprendistato e quindi è un camminare verso una qualità di relazione. L'altro è diverso. Tra fratelli si è diversi. Quindi la sua presenza nella mia vita può rappresentare un reale spazio di crescita dove appunto il suo dono viene ad arricchire la mia vita e il suo bisogno permette a me di manifestare la mia ricchezza, i miei doni. Però appunto nella scrittura appare anche il dramma della fraternità, il travaglio quando l'altro non viene avvertito come una realtà positiva, ma piuttosto come un ostacolo, come una minaccia. Per vivere bene la fraternità c'è bisogno di una relazione improntata alla fiducia. Se nasce il sospetto, l'altro appunto appare come qualcuno che mi ruba la scena, come qualcuno che vuole usurpare i miei diritti o privarmi dell'affetto che merito. E qui nasce il dramma della fraternità. Il fratello appare sottrazione e non più ricchezza, non più incremento di umano. E quindi nella scrittura, dopo la celebrazione della bellezza del creato, della grandezza dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, dopo l'esperienza dell'insorgere del sospetto che sfalda la relazione tra Dio e l'uomo, ma anche tra l'uomo e la donna, nel pomeriggio della creazione, direbbe un biblista noto, il padre Beauchamp, l'uomo si ritrova a fare i conti con la dimensione della fraternità. Ed ecco che nel capitolo 4 del libro della Genesi appare la prima coppia di fratelli, Caino ed Abele. Caino ed Abele sono due espressioni della diversità, sono diversi tra di loro. Uno, Caino, è agricoltore, l'altro, Abele, è pastore, quindi rappresentano anche due tipi di società, diciamo il carattere plurale dell'essere umano. Di tutti e due si dice che offrono, presentano le loro offerte al Signore. Ma mentre l'offerta di Caino non viene gradita, l'offerta di Abele risulta molto piacevole per il Signore e questo scatena la gelosia di Caino. Il Signore redarguisce Caino, lo invita a non cedere alla tentazione della gelosia, ma Caino risponde con il silenzio della violenza e quindi alza la mano contro il suo fratello e lo uccide. E lì arriva la parola del Signore, attraverso una domanda, come era accaduto con il primo uomo. Adamo, dove sei? E ora, per Caino, Caino, dov'è tuo fratello? Caino risponde toccando un elemento centrale del rapporto della fraternità. Sono forse il custode di mio fratello? Sì, la custodia è importante nella fraternità, perché come tutte le belle cose e della nostra vita non è possibile goderle se non le si protegge, se non le si valorizza, non le si custodisce. Quindi Caino elimina il proprio fratello. Perdendo il fratello, perde anche la terra. Quando c'è il vuoto delle relazioni, anche le cose che si possiedono non hanno più gusto. Ma il Signore appone un segno su Caino, perché la violenza non generi altra violenza. E allora ecco che c'è speranza, il sogno di Dio, il sogno della fraternità tra gli uomini non si è infranto, può ancora realizzarsi. Il cammino della fraternità attraversa ancora tutta la scrittura. Nel capitolo 37 della Genesi troviamo ancora una storia di fratelli. Questa volta si tratta di Giuseppe, il figlio di Giacobbe e Israele, e dei suoi fratelli. Questo giovane è il più piccolo dei suoi fratelli, anche il più amato del padre. Il testo della Genesi ci riferisce a un piccolo dettaglio, il fatto che il padre lo amasse più di tutti e gli avesse regalato una tunica dalle maniche lunghe. E questo crea, in genere, odio nei confronti di Giuseppe da parte dei fratelli, che non riescono più a parlargli amichevolmente. Di lì nasce la tragedia. Questi fratelli meditano il fratricidio. All'interno di questo progetto di morte ci sono vari elementi che, danno un'altra forma a questo progetto iniziale. Ruben decide di non ucciderlo, di custodirlo in una cisterna, e così anche Giuda propone di non alzare la mano contro il proprio fratello. È il nostro fratello, è la nostra carne, e quindi di venderlo alla carovana degli Ismaeliti, che è lì di passaggio. Da questo episodio doloroso, che non è un fratricidio vero e proprio, ma in qualche modo aver desiderato eliminare il proprio fratello, allontanandolo dalle proprie origini, dal proprio padre, in qualche modo è dargli la morte. Da questa esperienza negativa Dio trae una provvidenza speciale per tutta la famiglia di Giuseppe, perché Giuseppe, arrivato in Egitto dopo varie prove, sarà elevato al rango di sovrintendente dei beni del faraone grazie alla sua sapienza, e si trasformerà in fonte di provvidenza per i fratelli nel momento della carestia. In occasione della carestia i fratelli si muoveranno verso l'Egitto in cerca di pane. E lì Giuseppe riconoscerà i suoi fratelli. E di fronte a questo riconoscimento Giuseppe ha due possibilità: vendicarsi oppure perdonare. Giuseppe sceglie di perdonare i propri fratelli. E questo perdono che decide non è un fatto superficiale. Giuseppe vuole riguadagnare i suoi fratelli, vuole aiutarli a vivere una nuova fraternità e anche una nuova figliolanza nei confronti del padre Giacobbe. E allora cosa fa? Spinge i fratelli a ritornare nella situazione dell'origine, li riporta all'inizio della storia, li mette di nuovo in rapporto al fratello più piccolo, Beniamino, che è nato dopo di lui. La notizia la prende proprio dai fratelli che arrivano in Egitto. E questa volta i fratelli dovranno decidere se esporre la vita di Beniamino oppure custodirla. Questa volta i fratelli decidono di custodire il loro fratello, se ne fanno custodi e alla fine della storia, appunto, avviene la riconciliazione, sancita dal bacio di Giuseppe. Questa espressione di affetto, di amore ripristinato, che determina appunto una nuova qualità del loro essere famiglia. Questa famiglia ha sperimentato che per essere fratelli bisogna anche vivere in un modo nuovo il proprio essere figli. L'amore per il padre rinnova l'amore tra i fratelli, l'amore fraterno. Quindi tutta l'itinerario della Genesi in modo particolare ci mostra questo difficile apprendistato della fraternità. La fraternità poi nella scrittura viene anche associata all'amicizia e all'amore. Ad esempio nel libro dei Proverbi si dice che l'amico è nato per essere un fratello nella sventura, quindi il legame della fraternità vissuto anche nell'ottica dell'amicizia e poi la dinamica anche dell'amore vissuto con la fraternità. Nel Cantico dei Cantici lo sposo chiama la sposa sorella mia e anche la sposa vorrebbe che il suo amato fosse suo fratello per poterlo avere ancora più vicino. Ma c'è un'immagine nella scrittura che nel Primo Testamento che potrebbe illuminarci ancora di più per mostrarci la bellezza della fraternità ed è quella della rugiada. La rugiada evoca frescura, evoca benessere, evoca freschezza. La rugiada ci fa pensare all'esperienza dei tre giovani nella fornace che in virtù della loro amicizia e della loro fede riescono a scampare alla prova e infine ci fa pensare al Salmo 133 che celebra la bellezza della fraternità. Ecco com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme e come olio prezioso versato sul capo e come la rugiada dell'Ermon che scende dai monti di Sion. La fraternità, quindi, come dimensione dello stare insieme, è esperienza di bellezza, di bontà e pienezza che risveglia i sensi e come l'olio pregiato che procura benessere, guarigione e come la rugiada è la percezione di una novità di vita che è simile a una ricreazione interiore. Che questa rugiada della fraternità possa accompagnare e rinfrescare anche il nostro cammino di Quaresima. Buon cammino di fraternità a tutti.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Sedicesimo incontro. La fraternità nell'Antico Testamento di Rosalba Manes. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.